¿Sí o no? Ah. È un buongiorno indipendentemente dal fatto che le cose vadino bene o male, o no. È un buongiorno perché anche in questo giorno siamo con il Signore. Al di là di tutto quello che si può dire, il Signore è qui con noi, il Signore opera, il Signore ci porta avanti e ci sostiene. Ci ha anche rallegrati stamani, dandoci un momento di lode nel quale abbiamo messo da parte quelle che possono essere le nostre preoccupazioni, perché non è detto che va bene e non abbiamo preoccupazioni. No, possiamo anche avere preoccupazioni, possiamo avere dei dolori, la mia moglie ce n'ha tanti, ce n'ho anch'io un po', possiamo avere qualche cosa che ci angustia, ma stamani abbiamo messo da parte e ci siamo lasciati andare nella lode del nostro Signore, aiutati dai canti, questi canti che hanno messo della gioia nel nostro cuore, e ne abbiamo ben motivo di farlo, perché il Signore non è un Signore che ci trascura, non è un Signore che guarda quello che si combina e ci lascia fare, no, si preoccupa per noi, si preoccupa di quello che possiamo avere, possiamo vivere, possiamo stare. Sono tutte cose che non sfuggono all'attenzione del nostro Dio, anche se ci sono delle situazioni che possono sembrarci e che non ci si meritavano, magari era meglio se non succedevano. A volte con il tempo poi abbiamo la possibilità di vedere che anche le cose che abbiamo pensato negative si sono rivelate, si sono poi evidenziate per quello che erano, delle cose positive, perché tutto quello che ci accade, se amiamo il Signore, c'è la condizione, sono per il nostro bene. Perché non tutto quello che è bene è piacevole e buono, nel senso piacevole nella vita, piacevole a volte anche qualcosa che ci fa soffrire serve per il nostro bene. E Dio si è sempre preoccupato del benessere del suo popolo, a cominciare con il popolo ebraico. Quando ancora il popolo ebraico non era nella terra promessa, quando era sempre nel deserto, a Mosè furono date molte indicazioni sul comportamento che dovevano avere questo popolo quando si fossero trovati nel luogo che Dio aveva stabilito per loro. E fra le altre cose, dette un periodo di tempo dopo il quale tutto doveva ritornare ai proprietari precedenti. Vi leggo dalla parola di Dio nel libro del Levitico, capitolo 25, dice, dal versetto 8, conterai pure 7 settimane di anni, 7 volte 7 anni, e queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Poi, il 10° giorno del 7° mese, farai squillare la tromba. Il giorno delle espiazioni farete squillare la tromba per tutto il paese. Santificherete il 50° anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non seminerete, non raccoglierete quello che i campi produrranno da sé e non vendemmierete le vigne incolte. Poiché è il giubileo, esso vi sarà sacro. Mangerete quel che i campi hanno prodotto in precedenza. In questo anno del giubileo ciascuno tornerà in possesso del suo. Se vendete qualcosa al vostro prossimo o se comprate qualcosa da lui, nessuno inganni il suo prossimo. Quando comprerai del terreno dal tuo prossimo, stabilirai il prezzo in base agli anni passati dall'ultimo giubileo ed egli venderà a te in ragione degli anni in cui si potrà avere raccolto. Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterà il prezzo, e quanto minore sarà il tempo, tanto calerà il prezzo, poiché egli ti vende il numero delle raccolte. Nessuno di voi danneggi il suo prossimo, ma temerà il tuo Dio, poiché io sono il Signore, vostro Dio. Ho letto questo brano, poi è più lungo, dà molte altre spiegazioni, ma dopo 50 anni, dopo 49 anni, c'era il 50° anno, era il giubileo, l'anno nel quale tutti ritornavano in possesso di quello che avevano venduto. Vale a dire, qualcuno si trovava in difficoltà nel corso di questo periodo e era costretto a vendere una parte o tutta la sua proprietà, non proprio la proprietà, perché la proprietà, attraverso la lettura di questo brano, si capisce che è di Dio. La proprietà è di Dio. L'uso di questa proprietà è stata data agli uomini, ognuno una parte ne veniva data. Ma dopo, al 50° anno, chi aveva venduto tutto in parte il suo podere, il suo territorio, ne ritornava in possesso, ritornava a sé. Se qualcuno, trovandosi in estrema difficoltà, era stato venduto lui stesso come schiavo, lui stesso, dopo al 50° anno, ritornava libero. Ritornava nella sua famiglia, ritornava alla sua casa. Se qualcuno aveva dei debiti verso qualcun altro, il 50° anno questo debito veniva condonato. Dio si preoccupava del suo popolo, si preoccupava che non ci fosse qualcuno accaparratore che, approfittando del bisogno di altri, magari facesse man bassa sulle sue proprietà, arricchendo se stesso a danno poi degli altri che si sarebbero trovati sempre più poveri. Al 50° anno si ripareggiava la situazione, si ripartiva da capo. E Dio aveva a cuore che queste persone potessero avere un'ulteriore possibilità. Magari poi i vecchi, coloro che avevano compiuto degli sbagli per ragioni naturali, erano morti, i figlioli recuperavano quello che era una proprietà che avevano perso e potevano ricominciare da capo. Perché Dio si prendeva cura del suo popolo e si prendeva tanta di quella cura perché in questo periodo, dunque, torniamo un passo indietro. Ogni 7 anni c'era l'anno sabbatico, vale a dire il terreno doveva essere lasciato incolto. Il 49° anno faceva parte, era l'anno sabbatico, ma anche il 50° anno era un anno sabbatico. E dice Dio, se vi preoccupate di quello che mangerete, sappiate che io il 48° anno farò produrre la terra tanto da permettervi di stare 3 anni senza seminare, senza raccogliere. Uno per il 48° anno, uno per il 49° anno e poi il 50° anno avrebbero seminato ma ancora non avrebbero potuto raccogliere. Quindi Dio si preoccupa di mettere, di far sapere al suo popolo, guarda, non stare in ansia poi come tu farai a mangiare questi 3 anni, perché io provvederò a far sì che il 48° anno possa produrre per 3 anni, in modo che tu possa stare tranquillo, tu possa riposarti, puoi avere un anno sabbatico, non solo il terreno, anzi 2 anni sabbatici, non solo il terreno, ma anche te, i tuoi servi, la tua famiglia, tutti quanti. Ora, immergiamoci un momentino nell'atmosfera che ci doveva essere in questa situazione, quando alla fine di questi, quasi alla fine di questo 49° anno, veniva suonato il corno, la tromba, ma pare fosse un corno di montone, in tutto il paese ad annunciare questo giubileo, questo giorno di grande gioia, non giorno, un anno, era tutto un anno, di grande gioia, di giubilo, infatti, nel quale chi era stato sotto il giogo della schiavitù ritrovava la libertà. Io credo che avevano ben motivo di saltare di gioia. Chi aveva dovuto vendere i suoi beni ne ritornava in possesso. E anche questo sicuramente era motivo di gioia. Quante persone si saranno rallegrate? Chi aveva dei debiti che gli venivano condonati? Tutte cose che sicuramente portavano un'euforia che è difficile comprenderla noi che siamo estranei a queste situazioni. Ma chi c'era dentro? Chi aspettava con ansia che arrivasse questo giorno per ritrovare la libertà a lui, per ritrovare i suoi beni, per ritrovare un po' di sicurezza economica? Io credo che sarebbe, sono stati degli anni di grande giubilo, di grande gioia. E questo perché il Signore aveva a cuore il bene del suo popolo. Ma questo passo, questo fatto qui, questi avvenimenti, che poi si ripetevano ogni 50 anni, non ne è parlato tanto, a dir la verità, di questi avvenimenti, però ne parla Ezechiele, dice il 17° giubileo, quindi vuol dire che venivano celebrati questi anni, e di conseguenza il popolo era ben cosciente di queste situazioni. E Dio aveva stabilito questo anche in vista di altre cose, perché molti fatti avvenuti nel Vecchio Testamento avevano un risvolto, un qualcosa, un riferimento a quello che poi sarebbe avvenuto successivamente. E qui, andando avanti nella lettura della parola di Dio, troviamo un qualcosa che è collegato a questo fatto qui. Quando Isaia ebbe a profetizzare: lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. E questo brano, se vi ricordate, ve lo ricorderete senz'altro, fu quel brano che scelse Gesù quando gli fu consegnato il rotolo, appunto, del profeta Isaia, e doveva leggere a coloro che erano nella sinagoga. Lo aprì, cercò questo passo e lo lesse. Gesù si recò a Nazaret, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga e si alzò per leggere. Gli fu dato il libro del profeta Isaia, e aperto il libro trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Ha ripreso quel brano, lo ha letto e lo ha fatto suo. Il Signore mi ha unto. E dice poi: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite, disse al popolo. Ma c'è un fatto che qui Gesù trascura, un piccolo brano, una piccola parte, quando dice: nella citazione di questo brano non cita quando dice il giorno di vendetta del nostro Dio, non ne parla. Parla di dare libertà, recupero della vista, di annunziare l'anno accettevole di Dio, ma non parla di vendetta. Ci sarà la vendetta, ma in un altro momento, non in quel periodo lì che è cominciato con la lettura di questo brano da parte di Gesù. Quando Gesù ha letto questo brano è cominciato l'anno di grazia di Dio, l'anno accettevole, l'anno in cui anche noi facciamo parte, perché quell'anno non è ancora terminato, è un anno di Dio, un anno che non ha la durata di 365 giorni come i nostri, ma è un anno di grazia, e questo periodo di grazia sta durando ancora, e è stata di grande benedizione per ciascuno di noi, lo sarà per quelli che saranno ancora nel futuro, beneficeranno di questa opportunità, di questa liberazione, di questa grazia, fino a che verrà poi il giorno della vendetta, ma quello sarà dopo. Ora è giorno di grazia per tutti noi, per noi che ne abbiamo beneficiato, per coloro che ancora non ne hanno beneficiato, ma lo possano fare, perché è aperta a tutti questa opportunità, questa possibilità è data a ognuno. E in che modo uno beneficia di questa opportunità meravigliosa? Intanto non è che se qualcuno ha venduto la casa li renda la casa, non ci illudiamo, non vi illudete. Non è se oggi come oggi, almeno qui dalle nostre parti, nel vero senso della parola, perlomeno come si intende, proprio schiavi non ci sono. Ci sono delle situazioni di schiavitù, se vogliamo, se guardiamo per bene. Ma qui quella libertà che Gesù ha cominciato ad annunciare, che ha annunciato e che ha preso campo da quel momento lì, quella liberazione che sempre da quel momento è entrata a far parte è quella della nostra condizione spirituale. Schiavi del peccato, perché questo eravamo, schiavi del peccato, ma con Gesù, con l'opera che Gesù ha compiuto, abbiamo libertà da questa schiavitù. Ci vengono condonati debiti, perché il peccato comporta un debito, siamo debitori, ma Gesù ha pagato i nostri debiti e ci ha liberato anche dai debiti. Ora la Mariana ha comprato casa e dice ora mi libera dal debito, così non la sto nemmeno, no, non è così, non è questo. Ma è ben più grande, perché la casa Mariana poi piano piano te la paghi, sicuramente. Il debito che avevi con il Signore Gesù, con Dio, con il Padre, nessun altro te lo poteva pagare. Sarebbe stata una cosa triste, drammatica, ma Gesù è venuto e ci ha liberato. Ma che si deve fare per beneficiare di queste cose? Cosa si deve fare? Cosa dovevano fare queste persone che aspettavano questo giubileo, questo anno di grazia del Signore? Niente, aspettare che arrivasse e basta. Quando arrivava era fatta, non c'era altro da fare, era ben pronto, basta accettarlo, basta crederci, basta effettivamente avere questa consapevolezza. Sì, io ero in questa condizione, ero schiavo, ma mi sento libero perché credo che il Signore abbia fatto un'opera meravigliosa nella mia vita. Credo che il Signore mi abbia liberato, che abbia pagato il mio peccato e che il mio peccato è pagato perché Lui è morto. È morto al mio posto. Lui ha dato inizio a questo anno di grazia che ancora dura. E preghiamo il Signore che duri ancora, finché le persone che ci stanno a cuore, e ognuno ha le sue, quindi io penso si possa comprendere tutte le persone del mondo, fino a che tutte le persone siano venute a conoscenza e abbiano beneficiato anche loro di quest'anno di grazia, e poi che il Signore torni e che ci accolga tutti con sé, perché a questo siamo destinati, ma mentre siamo qui c'è il compito comunque che dobbiamo fare. Non è un compito che ci libera dal peccato, non è un quello ci ha liberati il sacrificio di Gesù, non è un compito che ci permette di andare in paradiso, come a volte si sente dire. In paradiso ci si va perché Gesù è morto per noi. Indipendentemente però da tutto questo, abbiamo un debito morale, se vogliamo. Dice Isaia che queste cose sono state fatte per mettere, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere. La cenere era segno di pentimento, di tristezza, di cuore stracciato, e invece della cenere dice un diadema, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto. Queste cose sono quelle che si devono manifestare nella nostra vita. Dobbiamo essere gioiosi, allegri, perché abbiamo delle belle prospettive davanti. Di conseguenza, tutte queste cose ci mostrano per quello che siamo, affinché possano anche gli altri sapere e vedere che siamo chiamati, che siamo e saremo chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. Questo è il nostro compito, mostrare la gloria del Signore. Come? Non parlando, andandolo a dire io sono la gloria del Signore, porterebbe altro che attenzione su di noi, ma vivendo. Il nostro modo di vivere è quello che dà gloria al Signore, perché attraverso il nostro modo di vivere si deve vedere quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Ma te, tu sei sempre allegro, eppure le cose non ti vanno meglio che agli altri. Sì, io sono allegro perché le cose mi andranno meglio al momento che il Signore verrà, secondo un uso comune di modo di pensare di questo mondo, quando ci sarà la resa dei conti. È quello che mi dà fiducia, che Gesù dirà: per questo ho pagato io, e non ci sarà da dover rendere conto, perché siamo entrati in quest'anno accettevole che lui ha inaugurato, anno di grazia, lui ha inaugurato e ci ha liberati dalla schiavitù del peccato, dalla schiavitù delle cose contrarie a quelle che era la volontà di Dio, ci ha liberati dalle conseguenze del peccato, ci ha liberati dal peso, dal fardello, eccolo lì. Eugenio diceva: non c'ho più un peso addosso, vero? L'hai detto in preghiera prima. Certo che non hai più un peso addosso, Gesù te l'ha levato, ma lo avevi, e come se lo avevi? Ma grazie a Dio, grazie perché ha dato il suo figliolo per liberarci dal peso che era sulle nostre spalle. Perché? Perché siamo entrati in quest'anno accettevole, in quest'anno di grazia che il Signore ha stabilito per noi. E concludo con una banalità, una frase fatta: ma se Dio ha fatto questo per noi quando eravamo peccatori, prendendo quello che diceva Paolo, come non ci donerà anche le altre cose che ci sono necessarie? Il Signore ci benedica.